E noi siamo Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
E ora in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto qui a RWS.
Ciao Francesco.
Ciao a voi Carmen e Mario e anche a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Continuiamo la nostra breve serie di trasmissioni su liturgia, culto e adorazione nell'Apocalisse. E la puntata di oggi, la quarta, ha per titolo Culto e adorazione nel messaggio dei tre angeli. E Francesco, faremo dei riferimenti al capitolo 14, che possiamo dire è fondamentale per la teologia avventista. Introduciamo allora quello che viene chiamato il messaggio dei tre angeli, appunto.
Sì, il messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14 si trova fra due sezioni importanti di questo libro, proprio dopo gli attacchi del male al popolo di Dio e prima della descrizione della sconfitta finale dei nemici di Dio. Quindi si tratta, se vogliamo dire, di un incoraggiamento di Dio al suo popolo che soffre le persecuzioni ed è invitato ad elevare gli occhi verso il cielo al di là della lotta, al di là della battaglia, per annunciare la vittoria del rimanente fedele. Alla fine di questo conflitto si celebra la vittoria degli eletti che cantano a Dio un inno, quello che è definito il cantico di Mosè e dell'agnello, per cui potremo vedere nel messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14 l'ultimo appello di Dio all'umanità,
sì,
affinché prendano posizione per lui su una terra coinvolta in una ribellione.
Francesco, quali sono allora gli elementi strutturali?
Ma il messaggio del primo angelo è un invito ad adorare il vero Dio. Questo invito è composto da tre imperativi che esortano a praticare il vero culto e a proclamare l'Evangelo eterno all'umanità. Temete Dio, primo; secondo, dategli gloria; terzo, adoratelo come creatore. Questi sono i tre imperativi. Il messaggio del secondo angelo è una proclamazione della caduta di Babilonia, che è il simbolo della ribellione contro Dio e il suo popolo, che istiga a un falso culto, come riportato dal versetto 8. Il messaggio del terzo angelo è un avvertimento contro l'adorazione della bestia e della sua immagine, quindi l'appello è rivolto a tutta l'umanità. C'è un triplice avvertimento verso gli elementi del falso culto: adorare la bestia, adorare la sua immagine, ricevere il suo marchio. E quindi ci rendiamo conto che la struttura del passo è incentrata sul tema e il culto dell'adorazione.
E quali altri dettagli possiamo notare?
Possiamo notare, come dicevo, una struttura di tipo concentrico, no? C'è A, visione anticipata del destino riservato ai veri adoratori di Dio. Poi c'è un appello B, rivolto all'umanità ad adorare il vero Dio. Al centro la descrizione della situazione presente dei falsi adoratori. E poi corrispondenza B1, l'appello rivolto all'umanità a non coinvolgersi in un culto falso, e in A1 una visione anticipata di ciò che è riservata ai falsi adoratori. E di nuovo qui al centro la descrizione dell'attitudine dei veri adoratori e una visione anticipata del destino riservato ai veri adoratori di Dio.
Quali altri termini, parole o verbi vengono utilizzati in prevalenza in questa sezione?
Il vocabolario conferma il carattere centrale del culto in questo brano. Il verbo adorare è usato ben 8 volte nei capitoli 13 e 14. Risalta ancora di più dal momento che si trova 24 volte in tutto il libro dell'Apocalisse e 60 volte in tutto il Nuovo Testamento.
Sì, sì.
Troviamo anche delle espressioni particolari come temere Dio, rendergli gloria, cantare un cantico davanti al trono di Dio. Ecco, il Nuovo Testamento ha circa una quindicina di parole per indicare adorare, e nel nostro caso è usato sempre il termine proskuneo, che è divenuto un termine tecnico per indicare il culto da rendere alle divinità. Quindi adorare nel senso proprio del vero greco non indica solo una realtà di tipo rituale del culto, ma fondamentalmente obbedire a qualcuno, sottomettere completamente la propria volontà all'oggetto dell'adorazione. E lo stesso verbo viene usato anche per l'adorazione della bestia o della sua immagine, per sottolineare appunto che Satana reclama l'adorazione degli uomini per sé e si rivela essere appunto l'avversario per eccellenza, che usurpa ciò che appartiene esclusivamente a Dio. E quindi gli elementi del vero culto vengono sottolineati dal messaggio del primo angelo, mentre sarà il messaggio del terzo angelo che caratterizza poi i veri adoratori.
Sì. Bene, allora fra poco continueremo a parlare di liturgia nel messaggio dei tre angeli nel libro dell'Apocalisse. E intanto ascoltiamo Joel Fuchs con L'attesa è finita. Joel Fuchs.
sono caduto dal mio trono. Mi fido di te, questo è il momento di credere.
Joel Fuchs, l'attesa è finita.
Io sono Carmen Zammataro.
E io Mario Calvagno.
E riprendiamo l'intervista con il pastore Francesco Mosca in questa quarta puntata della serie Liturgia, culto e adorazione nell'Apocalisse. Allora, Francesco, nel segmento precedente abbiamo iniziato a considerare la liturgia del messaggio dei tre angeli all'interno del libro e continuiamo con te.
Sì, abbiamo visto anche alcuni aspetti strutturali del capitolo 14 dell'Apocalisse. Allora, come possiamo identificare gli elementi del vero culto, Francesco?
Ah, io sottolineerei almeno tre elementi fondamentali. La terminologia di temere Dio. Cioè temere nel senso di riverire, rispettare, venerare, non nel senso di che incute paura, no?
Sì,
dategli
sì.
Gloria, il termine greco doxa significa anche lode, reputazione, il che implica lodare Dio, esaltarlo, rendendogli l'onore che gli è dovuto. E per la Bibbia la glorificazione di Dio trova la sua massima espressione nel culto, quando prendiamo coscienza della presenza di Dio nel suo santuario e che implica anche compiere la sua volontà. Terzo, adorare Dio in quanto creatore. Degno sei tu, o Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, poiché tu creasti tutte le cose per la tua volontà esistettero e furono create. E questo è il testo di Apocalisse 4:11. Il culto è un dono totale di sé, è un modo totale di vivere, una lealtà fondamentale, un'obbedienza completa e gioiosa di cuore, di spirito verso il nostro creatore.
Sì, sì.
Quali sono le caratteristiche dei veri adoratori?
Anche qui potrei sottolinearne tre. La perseveranza dei santi, cioè coloro che rimangono fermi nonostante gli attacchi ostili. I santi sono coloro i quali sono dei credenti in Cristo Gesù, che sono stati appartati per uno scopo che lui ritiene importante e fondamentale.
Sì, sì.
I giusti sono coloro che aspettano la liberazione del Signore, e quindi dal contesto sono chiare le idee relative alla fedeltà, all'alleanza. Da parte di Dio la fedeltà verso il suo popolo, da parte degli uomini manifestare questa fedeltà osservando i comandamenti del Signore. Secondo, appunto, considerando questa accezione dell'osservanza dei comandamenti di Dio, adorare il Dio implica riconoscere i suoi diritti esclusivi di sovranità, essere riconoscenti della sua grazia redentrice, per cui si comprende come caratteristica della Chiesa del rimanente sia che i suoi membri osservino i comandamenti di Dio.
Sì.
Il sabato come memoriale della creazione si offre come segno per distinguere i veri dai falsi adoratori, dal momento che è in relazione diretto al culto e all'adorazione. E poi terzo, la fede in Gesù. Il libro dell'Apocalisse ha lo scopo di ravvivare la fede, il coraggio, la speranza della Chiesa in un momento di grande difficoltà. E quindi i veri adoratori sono coloro che osservano, conservano la loro fede in Gesù. Si tratta della fede salvatrice che riconosce e si appropria dell'opera salvifica di Dio in Cristo, e ne conseguono l'obbedienza, la speranza, la fedeltà. E quindi la fede e l'adorazione non possono essere disgiunte. Il vero culto non è che l'espressione della fede.
Ecco, per ripetere la tua frase, Francesco, il vero culto scaturisce dalla fede. Allora, che posto occupano le opere umane in questa prospettiva?
Ah, diciamo che Satana e i suoi agenti e la bestia sviluppano un evangelo centrato sull'uomo, per cui le opere diventano la sorgente della salvezza. Il tema del culto è fondamentale in Apocalisse 14. L'adorazione di cui si parla è più di un rituale, è una sottomissione all'autorità di Dio. Quindi potremmo dire che le opere devono essere la conseguenza naturale di una fede sincera in Dio. E i messaggi dei tre angeli sono un appello a questa vera adorazione, è un avvertimento di fare attenzione a quella, alla falsa adorazione.
Sì.
Il vero culto implica l'azione di onorare Dio, di dargli gloria in quanto creatore e redentore, essere fedeli all'alleanza, all'adesione a Cristo che si manifesta anche nell'osservanza dei comandamenti. E quindi diremo che il vero culto è una comunione completa con Dio, per cui è parte essenziale dell'Evangelo. Si tratta di una pregustazione dell'adorazione finale. Attraverso l'adorazione la comunità dei santi, cioè dei coloro che compongono e sono vivi, vive nell'anticipazione di quando si realizzerà il progetto di Dio. Dio dimorerà in mezzo a loro e sarà il loro Dio ed essi saranno il suo popolo, come dice Apocalisse 21:3. E quindi incontrandosi regolarmente per il culto nella comunità, qui si parla anche del sabato, si celebra il momento in cui il Signore apparirà e si sospira nell'attesa in cui si potrà adorare Dio, il Salvatore, lo Spirito Santo nello splendore del cielo per l'eternità.
Certo. Bene, allora finisce qui la quarta puntata della serie Liturgia, culto e adorazione nell'Apocalisse. Il titolo di oggi, lo ricordiamo, culto e adorazione nel messaggio dei tre angeli.
È stato in collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie mille Francesco, alla prossima.
Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Bene, allora adesso ancora per gli ascoltatori qualcosa di importante, Carmen.
Degli omaggi, intanto il corso biblico Scegli Gesù, oppure l'altro corso sempre di base La Bibbia Parla, il numero verde 800 098 650, oppure potete mandare un vocale, un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94. Ma i corsi biblici sono tanti, Mario.
Sì, sono ben 18 oltre a questi,
sì.
E chissà, ne vengono fuori ancora altri.
Sì, si possono fare online oppure su carta, quella tradizionale, la posta, il francobollo, insomma. Ma online ce ne sono veramente tanti e quindi potete contattarci per avere il corso che fa per voi. Inoltre anche c'è un libro molto interessante sull'Apocalisse, appunto La Speranza nell'Apocalisse, sempre agli stessi numeri. Ricordiamo, mandate un vocale, un messaggio WhatsApp o Telegram 348 222 72 94.